Cari ascoltatori, buongiorno.
Cos'è un copione comico?
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Vabbè, ma no, calmi, è una trasmissione seria. Qui ci stava la risata di Giorgino, forse, non lo so. Giorgino, che fai? Ci prendi in giro? Molto bene, siamo con Pietro La Corte in regia e la nostra prode redazione. Da Lorenzo Nespoli a Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi, il buon Leonardo Manera è in arrivo alle 9.30, sempre che riuscirà a riguadagnare casa. Anche oggi, credo, ci aveva raccontato, doveva portare il figlio e sarà chiuso nel traffico.
Grazie.
Prego, chiuso nel traffico. Imbottigliato. Una volta aveva fatto una diretta imbottigliato nel traffico, aveva abbandonato addirittura la macchina disperato e camminava vagando per Brugge Rio de Janeiro. Molto bene, siamo qui alle 9:10 minuti e stiamo con voi fino alle 11 come di consueto. Possiamo pure partire. Oggi i numeri non li do, tanto li sapete già, mi sono rotto. Vai.
Riprendiamo ora il nostro programma di musica leggera.
È perché mi sembra, se no, di reiterare sempre le stesse frasi. 800 24 00 24, chiamateci, oppure 349 238 6666, scriveteci. È meglio quella di Giorgino. Le 9:11 minuti, il clima politico è quello di scontro e quando c'è il clima politico che si surriscalda, devo dire che mi sembra, con tutto rispetto, ma la tecnica che abbiamo imparato dal Presidente del Consiglio in questi mesi, quando si scalda il clima, quando c'è un po' magari di tensione, magari quando in Europa si fa un po' fatica a essere ascoltati per quel che riguarda la rielezione di Ursula von der Leyen o la scelta dei commissari europei, c'è un po' appunto la tecnica dell'alzare i toni, a dire mi vengo attaccata, ci sono toni da guerra civile. La frase di Giorgia Meloni che ha colpito soprattutto è questa.
Forse lo sa anche l'opposizione, forse per questo sono così nervosi e usano irresponsabili toni da guerra civile, perché non hanno argomenti nel merito. Pensate che alla Camera dei Deputati una parlamentare dei 5 Stelle ha evocato per noi Piazzale Loreto. In pratica io dovrei essere massacrata e appesa a testa in giù.
Beh sì, questa è una frase vergognosa che è stata pronunciata, non ci sono altri aggettivi, veramente vergognosa che è stata pronunciata alla Camera. Autrice l'onorevole Susanna Cherchi del Movimento 5 Stelle, che in un italiano peraltro un po' balbettante, non nella sintassi ma nel procedere, ha proprio evocato Piazzale Loreto. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma cos'è? Ecco, qua ci sarebbe. Ma cos'è un copione comico? Così. Attenti a Piazzale Loreto. Che stai dicendo? Che dobbiamo prendere la Presidente del Consiglio e appendere la testa in giù? Ma vabbè. Senti qua.
La cattiveria si paga. Voi state facendo mangiare le vostre deiezioni agli italiani e col karma non si scherza.
Colleghi,
ma poi
onorevole,
la mangerete
onorevole
voi,
Chetti,
i
onorevole
vostri
Chetti.
Figli e i vostri nipoti.
Onorevole
gli
Chetti, per favore. Onorevole Chetti, mi ascolti.
Piazzale Loreto.
Onorevole Chetti, per cortesia.
Mussolini e arrivato a Piazza Loreto, l'hanno messo a testa in
onorevole
giù. Non dimenticatevelo questo.
E niente, insisteva, nonostante il tentativo del presidente di turno, Mulè, mi sembra Mulè dalla voce, di dire...
La prego, non indulgi in queste letture fuorvianti.
No, non credo che il capo del Movimento 5 Stelle Conte l'abbia ripresa un po' così, l'onorevole Susanna Cherchi. Ma insomma, sicuramente una frase vergognosa. Da lì a dire ci sono toni da guerra civile, ma vabbè, non è che si può prendere ogni singola frase da sicuramente condannare per dire c'è un clima da guerra civile. È un po' come quando ho sentito spesso dire a Giorgia Meloni mi massacrano sulla vita privata, ma io sono distratto, ma forse Berlusconi era massacrato sul tema della vita privata e dei comportamenti. Io non ho visto grandi attacchi, come è bene che sia, insomma, meno male, non devono mai esserci sulla vita privata della Premier, ma non ne vedo tantissimi, meno male, dovrebbero essere zero. Oggi parliamo di tanti temi, parleremo anche nella seconda ora di questo delitto terribile a Pescara di un sedicenne, i cui i dettagli del delitto sono su tutti i giornali e sono raccapriccianti. Cercheremo di raccontarli senza, come dire, indugiare troppo nei dettagli, ma davvero sono incredibili. Parleremo anche di una grande battaglia di Elisabetta Fusconi, i SUV, la battaglia ai SUV. C'è un consigliere comunale a Milano che vuole fare multe maggiorate ai SUV e alle auto più grosse, in modo da disincentivarne l'uso e lasciare più spazio alle biciclette. Faccio questa estrema sintesi, poi ci spiegherà lui. Ma vogliamo parlare e partire dal tema dei campi flegrei. Sapete che il governo, con il ministro Musumeci, ha approvato, il governo insieme, il ministro Musumeci ne ha parlato, il decreto campi flegrei, tra l'altro, con un piano di emergenza tutto previsto. Il piano prevede una fuga per mettere in salvo in 72 ore 500.000 di persone in caso di eruzione, insomma di bradisismo molto accentuato dei campi flegrei. Un piano che prevede nei dettagli che i 76.000 abitanti di Pozzuoli sarebbero accolti in Lombardia, quelli di Bacoli 25.000 tra Umbria e Marche, gli oltre 11.000 di Monte di Procida tra Abruzzo e Molise, quelli del quartiere napoletano fuori grotta dovranno andare nel Lazio, mentre quelli del quartiere Chiaia San Ferdinando dovrebbero andare in Sicilia. Questo nel piano, con anche denaro che viene dato da 400 a 900 euro a persona al mese, suscettibili di integrazione per chi lascerà la casa. Io però voglio partire nell'accogliere la mia ospite una notizia che mi ha molto colpito, perché proprio oggi c'è una grande manifestazione, grande operazione della Protezione Civile per fare le prove. Ho letto sui giornali dal mattino, il Corriere della Sera, con stupore, che hanno aderito volontariamente l'1% dei cittadini, 1%, a Pozzuoli 300 abitanti, a Bacoli un centinaio, a Napoli in 23. Che dovrebbero fare le esercitazioni oggi. Allora, io vorrei partire da qui. Intanto saluto Anna Savarese, architetta e componente del direttivo regionale di Lega Ambiente Campania. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora, poi facciamo tutte le considerazioni del caso sul tema abusivismo, case costruite, eccetera. Ma vogliamo partire da qui? Cioè, dopo uno l'atteggiamento che sarebbe irresponsabile sarebbe quello da dire vabbè, ma poi allora arrangiatevi, perché se l'1% aderisce forse non si è capita un po' la serietà della situazione. Lei che dice?
Indubbiamente sono dati sconfortanti e sconcertanti, proprio perché forse anche il livello di comunicazione e di sensibilizzazione sarebbe dovuto essere più di prossimità, non così calato dall'alto, creando, come avevamo anche chiesto noi come Lega Ambiente insieme ad altre associazioni, anche quella rete territoriale con il terzo settore per sensibilizzare alla problematica, perché al di là della paura, che del panico che assale nel momento di una scossa, poi si dimentica facilmente la gravità del fenomeno e quindi si sottovaluta il problema, che invece richiede un'attenzione particolare proprio per prendere coscienza di una dinamica che è in atto e dei rischi che si corrono. Solo le esercitazioni che avvengono nelle scuole, dove appunto c'è una catena di trasmissione tra la direzione, gli insegnanti, le famiglie, si riesce a creare queste esercitazioni, mentre a livello della cittadinanza tutta non c'è questa sensibilizzazione diffusa.
Io non lo so, perché noi quando però raccontiamo giustamente la paura di tantissimi cittadini che dormono per strada, è capitato anche di recente per questi episodi di bradisismo, dico: ma come? Allora, se hai la paura, giustamente.
La paura è come se passasse velocemente e poi si ritorna alla normalità.
Paura e fatalismo.
Sono scosse, appunto, paura fa un po' anche di scaramanzia.
Sì.
Poi io voglio sottolineare che noi parliamo di due livelli, cioè quello là dell'esercitazione per l'eruzione di cui le parlava, quindi con trasferimenti in tutta Italia della popolazione ricadente nei vari quartieri o comuni, e poi invece c'è un discorso di emergenza nell'area speditiva cosiddetta, quella che oggi è l'area ristretta, circoscritta al comune di Pozzuoli e di Bacoli, che è soggetta a questo fenomeno bradisismico, che è uno degli aspetti del rischio vulcanico.
Sì.
E quindi non è...
Io vorrei, Anna Savarese, portarla invece sul tema che certamente è il tema più caro a Lega Ambiente, visto che ve ne occuperete e ve ne occupate da tanto tempo. Il ministro Musumeci ha dichiarato, tra le altre cose: è stato autorizzato uno sviluppo urbanistico irragionevole, caotico e disordinato. Chi doveva vigilare non lo ha fatto. Vabbè, sono denunce che Lega Ambiente fa da sempre. Ora, che si fa? Cioè, perché stante questa la situazione, non è che si possono prendere le case e buttarle giù in due secondi, ci sono delle persone. Certo. Si fa? Che si fa da adesso in poi, senza guardare al passato?
Allora, la prima cosa positiva è il fatto di bloccare la nuova edificazione, quindi già creare una battuta d'arresto rispetto alla dinamica passata è un elemento positivo. Noi avevamo chiesto che la stessa legge che è stata fatta per il Vesuvio, per il rischio vulcanico del Vesuvio, fosse adottata sia per i Campi Flegrei ma anche per Ischia, che è l'altro diciamo comparto a rischio vulcanico, altro territorio a rischio vulcanico. Quindi la prima cosa, battuta d'arresto sulla nuova edificazione. Questa verifica della vulnerabilità che è in atto e comporta diciamo l'individuazione di edifici a rischio comporterà una dinamica nella scelta della delocalizzazione per alcuni, oppure della ristrutturazione per restare in situ. E quindi questa cosa già dovrebbe in qualche modo favorire una delocalizzazione anche spontanea. Quello che è importante, secondo me, è la notizia che ci ha dato il ministro Musumeci di provvedere ad una riverifica della pianificazione urbanistica che doveva correttamente essere integrata alla pianificazione di protezione civile. Allora, se apriamo questa stagione, però non solo per i Campi Flegrei ma per tutta la regione regione Campania, ma io dico per tutte le regioni, sì, che hanno fattori di rischio, apriamo finalmente quella stagione che abbiamo sempre richiesto, di avere attenzione nella pianificazione urbanistica e territoriale ai georischi e oggi anche ai rischi indotti dai cambiamenti climatici, sì, che sono rischi, diciamo, importanti.
Io non lo so se in previsione futura si potrà vivere a proprio rischio e pericolo in quella zona. Forse sì, si può
allora si può convivere con questa cautela, ma sicuramente a livello strategico bisogna ridurre il carico insediativo. Noi dobbiamo considerare che negli ultimi 40 anni dall'emergenza dell'84 abbiamo avuto uno sviluppo dell'area che ha accolto quasi la metà della popolazione aumentata nell'intera provincia, sì, di Napoli, quindi è stata una dinamica sbagliata, vuoi per la bellezza paesaggistica, per la fertilità del suolo, mm-hmm, per la,
ah, ma
la,
certo,
insomma, la, lo sviluppo turistico.
Mi faccio aggiungere, forse si può vivere se però tutti, strutture, Stato e cittadini, sì, sono pronti nel giro di 72 ore.
72 ore è una previsione per l'eruzione, sì, è tutta da verificare. Invece noi parliamo qua ora del rischio bradisismo, che appunto è una sottocategoria di rischio vulcanico. Però diciamo non è solo scappare via, perché poi immaginiamoci una dinamica, io sono qui al Vomero, noi dovremmo andare chi in Piemonte, chi in Veneto, insomma la dinamica. Invece sì, noi abbiamo una regione bellissima che si sta spopolando nelle aree interne e aumenta sempre più il carico insediativo invece sulla costa.
Senta, mi faccia fare una domanda, Anna Savarese, sì, sul tema dei soldi, il contributo da 400 a 900 euro a persona sì, al mese, suscettibili di integrazioni, sì, ha detto Musumeci. È chiaro che, sa, poi quando si va a toccare i soldi sono i soldi dello Stato e quindi i soldi di tutti noi. Intanto questo vuol dire per tutti, cioè anche chi dovesse abitare in una casa che risulta abusiva, irregolare e la lascia, prende soldi?
No, allora l'altro elemento, e noi vogliamo leggere bene il decreto perché sono sempre notizie dalla conferenza stampa, sì, dal video che della conferenza, l'altro elemento è che il ministro Musumeci ha chiesto ai comuni di avere diciamo la mappatura degli edifici abusivi o delle richieste di sanatorio, in modo da poter la protezione civile integrare questi due elementi. Anche questo è un elemento di novità che consente finalmente di aprire le famose pratiche di sanatoria dei due o tre condoni che vogliamo dire, e cercare di porre rimedio a questa situazione che ormai è incancrenita. Allora sicuramente io vedo una grande cautela da parte del ministro nell'assicurare che non si spenda denaro pubblico fenomeni abusivi, quindi questo va benissimo, però è anche una cosa che c'è una soluzione che ci consente di mettere mano a questa problematica. Laddove invece dovessimo parlare di piccoli abusi e di cose, io credo che ci sarà l'attenzione per dire la finestra, la veranda, la cose anche amovibili,
sì,
o
sì,
risanabili,
sì, chiaro.
La cosa
siamo sempre
diversa.
Lì, un conto è se uno ha fatto in questo caso lo posso dire anch'io, se uno ha fatto la veranda o se uno vive in una casa totalmente abusiva, ci sarà, immagino, questo tipo di differenziazione nel caso dovesse esserci un'evacuazione. Io intanto la ringrazio, Anna Savarese, ricordo, è architetta e componente del direttivo regionale di Legambiente Campania. Io, ripeto, sono rimasto molto colpito del fatto che solo l'1% dei cittadini interessati alla zona ha aderito a fare oggi i test di fuga. Va bene, si aspettava qualcosa di più. Non dico come quando, ormai è vero che non si va neanche più a votare tantissimo, però magari il 50% poteva essere una buona percentuale. L'1% è un po' un disastro. Andiamo in pubblicità.
1, nessuno, 100 Milan. Alessandro Milan.
È un incapace e un megalomane.
Ale.
È una vergogna.
Pure.
Splendido Milan.
Ah, buongiorno Manera. Anche questa mattina ti hanno bistrattato. Fine giornale radio. Adesso linea ad Alessandro Milan.
Spiegazione, non vedendolo qui in studio, il buon Enrico Pagliarini non lo chiama in onda. Leonardo Manera, quando Leonardo sarà da settembre tutti i giorni dalle ore 9 qui, caro Leonardo, grande novità, possiamo fare questo annuncio.
No, guarda, proprio buongiorno, proprio sì, stamattina sì. Pensavo che adesso il 4 di luglio l'incontro sì. Con la voce di Radio 24.
Per mettere nero su bianco questa cosa.
Ho due possibilità, adesso dovrò fare la scelta definitiva.
Sì.
Se cominciare l'anno prossimo, da settembre proprio,
certo,
tutte le mattine alle 9, oppure sì. Se smettere completamente alla fine di questa stagione. Perché sono anche tentato, cioè alla fine un anno più, un anno meno.
Ma come,
non lo so.
Ma hai detto quest'anno questa manfrina ve la risparmio, perché devo fare un anno ancora. Cioè, allora Dario Ricci deve fare 15 anni di pippe, come ha detto Spalletti, sì. Per arrivare alla pensione. Tu hai detto un anno.
Sì.
E allora, quindi adesso.
Da 58 sicuramente smetto, questo non c'è dubbio. Ma adesso stamattina, essendo chiuso nel traffico di Milano anche stamattina,
sì.
Anche se meno di ieri, mi sono detto: ma vale la pena di fare effettivamente questa vita? Non lo so, ti vengono quei dubbi esistenziali che alla fine ti fanno riflettere su quella che è stata la tua vita fino ad ora, su quella che potrebbe essere per i prossimi, chissà, pochi, tanti anni, non si sa. Quindi viene voglia verso tra i 50 e i 60 di rivalutare, di riconsiderare tutta la propria vita.
Vabbè.
Adesso ho qualche giorno per decidere, da qui al 4 luglio, e poi magari
senti un
mi
po'.
Libererò della mia presenza.
Eccola, ecco. No, va, senti.
Buongiorno Alessandro, ma noi sabato dobbiamo giocare contro la Svizzera. Voi avete una giornalista sì. Svizzera, sì. La signora sì. Fischioni. Tu pensa se perdiamo questa signora viene, barda tutto lo studio Rai News 24 con la bandiera della Svizzera.
Rai News no, Rai News 24 è la Rai. Se vuole andare alla Rai a bardare tutto con il colore della Svizzera, faccia pure. Fischioni. Allora dai, parliamo di Milano, di traffico. Hai parlato del traffico, Leonardo. Tu che hai due.
È incredibile, no, poi, no. Sai perché è incredibile che qualche sì. Anno fa, luglio, fine giugno, sì. Luglio, insomma, le strade cominciavano le tangenziali a essere più vuote. Con la fine delle scuole, adesso invece è come se non ci fosse mai soluzione e continuità. Non so, forse il giorno di Ferragosto
c'è crisi,
meno traffico, però.
Non si va più in vacanza, c'è crisi. Vabbè, comunque tu coi
sono
tuoi
sempre piene le strade.
Coi tuoi uno, due, forse tre SUV, adesso non ricordo se sei arrivato a tre di SUV. Ti presento il consigliere comunale di Milano, Enrico Federighini. Buongiorno, gruppo misto, buongiorno. Federighini. Eccoci qua. Non so, no, adesso scherzavo, il buon Leonardo Manera non ha né uno, né due, né tre SUV. Ma consigliere comunale Federighini ha fatto una proposta che presto verrà discussa in consiglio comunale. io la traduco così, ma lei ce la spiega meglio: aumentare il parcheggio su strada, soprattutto per chi ha SUV e altre macchine di dimensioni grossa cilindrata, una berlina grossa, no? Quindi lei è un po' il giustiziere dei SUV, le piace come, come definizione?
Sì, diciamo in maniera semplificata è così. In realtà, come dicevate prima, vi ascoltavo, il problema è che Milano è una delle città più motorizzate d'Europa. Ormai siamo arrivati a un livello di carico di traffico, di congestionamento a livelli pre-Covid. Questo significa un rallentamento, un forte rallentamento della rete di trasporto pubblico, un congestionamento, un'inefficienza del sistema di mobilità per tutti, pubblico e privato, e un rischio di incidentalità. Questo incide soprattutto per quanto riguarda la quota di veicoli molto ingombranti, cioè lo spazio urbano, a differenza delle autostrade che si possono ampliare, estendere, è uno spazio finito, uno spazio storico, uno spazio che non può espandersi. Si stanno espandendo invece le dimensioni dei veicoli utilizzati non per ragioni comprensibili di sicurezza per i viaggi a lunga distanza, ma all'interno della città.
Sì.
Noi intorno al 2010 avevamo il 9% dei veicoli, dei SUV prodotti, dei veicoli per capirci sopra il peso di 1,6 tonnellate da Stellantis, BMW, Volvo.
Adesso
Mercedes.
Invece?
Adesso siamo oltre il 50%.
Quindi attenzione, io lo so, lei lo sa che questa è una proposta molto impopolare, certo. ma lei lo saprà già, no? Di chi mette davanti la libertà, la scelta di poter muoversi come gli pare.
Sì. Poi secondo me è anche vero che... No, dicevo, è anche vero che le macchine di determinate dimensioni medie, direi, no, alla fine, quelle diciamo sotto i 4 metri, fino a 4,50 m di lunghezza, vengono scelte come auto unica della famiglia, che sia utile per viaggiare in città, ma poi anche per
fuori,
i viaggi
per lunghi
più lunghi.
Però, insomma, di fronte alle critiche, lei, Federighini, che dice?
Ma di fronte alle critiche io dico che una mobilità più efficiente e sicura serve a tutti, anche a chi ha il SUV a disposizione. Qui non si tratta di dire ti proibisco di usare il SUV, qui si tratta di incentivare le politiche tariffarie, a differenza della sosta, che due auto uguali pagano lo stesso bollo indipendentemente dal fatto che uno faccia 100.000 km all'anno e l'altro ne faccia 10. La tariffa serve a incentivare certi comportamenti che sono utili a tutti, indistintamente, e che servono a migliorare la mobilità per tutti. E mettere una tariffazione, come tra l'altro hanno fatto Parigi, Londra, Lione, Basilea ha deciso adesso, il cantone di Basilea, di avviare questa sperimentazione.
Cioè di far pagare di più per chi ha la macchina potente.
Esattamente, più che potente, l'occupazione dello spazio fisico urbano. Io sto sottraendo con un'auto di grossa dimensione, acquistata per tutti i legittimi motivi, ci mancherebbe, ma in uno spazio finito come lo spazio urbano, che non posso espanderlo, sto occupando spazio di tutti che posso utilizzare per rendere più sicura la mobilità, per fare delle corsie preferenziali, per far viaggiare meglio il trasporto pubblico.
Occupo più spazio, pago un po' di più, ma lei ha anche ipotizzato quanto di più? Il doppio, 10%?
Ma allora, almeno il doppio. L'esempio più forte è quello di Parigi e quello di addirittura triplicarlo. Poi qui si tratta di fare delle cose con la necessaria gradualità per capire in quali aree soprattutto si applica, quali sono le alternative che do, perché è ovvio che se realizzo ad esempio per i residenti dei parcheggi sotterranei, come dire, libero comunque spazio in superficie ed evito il congestionamento che oggi avviene. Il congestionamento lo pagano tutti, dal proprietario della Panda al proprietario del SUV.
Sì.
Rimanere bloccato, congestionato del traffico è un danno per tutti, per tutta la città. Quindi si tratta di capire in che modo posso usare degli strumenti che ho a livello locale, che posso utilizzare per migliorare la vita di tutti.
Sì.
Sì, in teoria. No, il problema è che, per esempio, io guardi, le faccio il mio esempio: abito io a Milano.
Sì.
Mio figlio con la madre, a volte a Brugherio, no? Con la madre. Io quando lo devo accompagnare poi la mattina, per esempio in questi giorni l'oratorio di Brugherio, non posso usare i mezzi perché dovrei partire tipo alle 5 di mattina, perché dovrei arrivare
alle
5,
alle 5, poi alle 5 non esagerare,
no?
Magari alle 6 e mezza, ecco.
No, no, ma
perché
mi rendo
diventa complicato utilizzare i mezzi, quindi devo prendere la mia auto.
No, ma assolutamente, anzi ahimè, perché sostengo l'attuale amministrazione di Milano, ma molto spesso l'uso del mezzo di trasporto pubblico, non solo Milano città, ma soprattutto su scala metropolitana, è un incentivo all'uso dell'auto.
Cioè funzionano questo, male politiche... e quindi non sono diffusi,
funzionano male, non c'è una cosa. Adesso sì. Milano secondo me è coperta bene, adesso anche
sì,
con la linea 4.
La città sì.
Certo, se uno deve spostarsi invece dalla città alle zone limitrofe diventa molto più complicato.
Sì, io aggiungo anche un po' una questione di cultura, la cultura della comodità, e non la sto criticando, sto dicendo che la cultura della comodità è un qualcosa che è difficile da togliere da una persona che dice certo. Voglio essere più comodo, non svegliarmi alle 6:30, magari uno riuscirebbe anche coi mezzi, però è più
e se devo faticoso. Aspettare, è ovvio, avete ragione, ma il discorso è proprio questo che avete centrato. Se devo aspettare mezz'ora un autobus, un treno, un pullman e poi magari salta la linea, io ho comunque delle esigenze familiari, di lavoro eccetera, e prendo il mezzo di trasporto, prendo il mezzo di trasporto privato. Vi faccio l'esempio di quanto ha fatto Londra, dove il sindaco Khan è stato rieletto, un caso straordinario, per la terza volta consecutiva, avendo tirato delle randellate alla comodità di cui parlavate prima, alla comodità del viaggiare a bordo della propria auto, con un incentivo, con un aumento di tariffazione nella congestion charge e nella cosiddetta low emission zone, la zona ad emissioni limitate della grande Londra, delle tariffazioni che colpiscono molto forte l'uso dell'auto, ma che hanno consentito di raddoppiare, acquistare l'equivalente di 800 bus per i pendolari della grande Londra che si muovono, di migliorare i treni, di fare 4.000 km di piste ciclabili, ma non allora verniciate così, sull'asfalto,
no, certo,
come si usa.
Esatto, così allora
tutti i proventi finiscono lì.
È un programma più completo. Ma devo dire, guardi, arrivano tantissimi messaggi in diretta. La maggior parte sono di critiche, devo essere onesto. Però ci sono anche molti che dicono: ma mi sembra una proposta di buon senso, non capisco perché susciti proteste. Sono un po' in minoranza. Prego.
Nessuna di queste misure è semplice ed è popolare. La differenza la fa molto spesso l'amministratore che osa rischiare, credendo in quello che fa, impegnandosi di fronte ai cittadini, giocandosi la faccia e dice: guardate, io sto prendendo questa misura, mi rendo conto che inizialmente scontenterà, che inizialmente è popolare, ma vi garantisco che questi sono gli obiettivi immediati, a breve e a lungo termine. Il sindaco di Londra ha randellato e ha vinto per la terza volta consecutiva, è stato un referendum sulla sua politica di mobilità
e soprattutto mi interessa anche leggere questo messaggio per maniera. Brugherio è collegatissima a Cologno Nord in metro e poi pullman a ogni treno di metro arriva un pullman.
Allora, Cologno Nord è appunto a Cologno Nord, non
e
è
poi
a Brugherio.
C'è il pullman.
Poi da lì che non è così frequente il pullman che c'è alla metropolitana di Cologno Nord. Ti sto dicendo la verità, non è che tu fondi.
Vai a contestare l'ascoltatore.
C'è ogni tanto il pullman e poi bisogna arrivare dall'altra parte, quindi non è così rapido. Ecco.
Comunque, Enrico Fedrighini, lei come si muove per curiosità? Si muoverà con la bici, no?
Io sono abbonamento da anni.
Mezzi.
La bici laddove posso. Devo dire che non sempre è facile. Sono abbonato, quindi mi muovo ovunque sia possibile, tranne che in orari proibitivi o situazioni gravi come abbonato col trasporto pubblico, che devo dire a Milano
funziona, insomma possiamo dire che funziona.
Poi è anche vero che le auto medio-grandi si comprano anche perché è cambiato il mercato. Insomma, negli anni 60-70 le automobili erano molto più ridotte come dimensione in lunghezza, ma anche in larghezza.
Sì.
Adesso tutti vogliamo la macchina muscolosa, no? Quindi sono diventate
più ampia, il bagagliaio grande.
Ma la vogliamo anche perché il mercato in qualche modo è andato in quella direzione, quindi alla fine il consumatore, bene o male, si adegua anche a quello che è il mercato.
Ma esatto, non solo queste auto, ovviamente, o ce ne sono di dimensioni eccessive, certe volte sembra di vedere dei carri armati che vanno in giro, ma in ogni caso la modifica della struttura del veicolo ha comunque aumentato la sicurezza. Ma io sto parlando proprio di un tema preciso: l'uso dell'auto in ambito urbano, l'uso dell'auto in città, laddove esiste un trasporto, una rete di trasporto di superficie che deve essere resa efficiente e potenziata, ma non può rimanere in coda dietro code di auto di varie dimensioni e in cui le auto del peso superiore, quindi i SUV con più di 1,6 tonnellate, sono ormai il 50% quasi di quelli che girano.
No, ma è chiaro, lei dice questi vanno disincentivati in qualche modo, lei propone tra l'altro questo. Va bene, noi intanto la ringraziamo, Enrico Fedrighini, vedremo come va a finire questa proposta, consigliere comunale a Milano. Andiamo per l'appunto al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Valerio, invece di fare tutti quei monologhi del cavolo che fai alla radio, fai dei monologhi un po' più seri. Valera.
Lo sapete che tutti i SUV insieme a livello mondiale rappresentano la settima nazione al mondo come inquinamento?
Allora perché non facciamo lo stesso ragionamento su chi è obeso? Chi è obeso consuma più ossigeno, quindi emette più CO2, occupa più spazio, vale lo stesso ragionamento? Oppure no? Io sono un atleta.
Bisogna disincentivare l'uso dell'auto privata, fare una riconversione industriale e fare in modo che le case automobilistiche producano bus elettrici a metano. Basta auto privata, trasporto pubblico, vogliamo il trasporto pubblico.
Ma mica si vorrà confrontare la metropolitana di Londra con quelle italiane? Cioè, siamo seri, un minimo seri.
Dipende.
Potrebbe essere una bella idea anche per il bollo e disincentivare l'uso delle auto. Il bollo in base al chilometraggio anno. In fondo all'anno, con un apparecchio che misura i chilometri, più usi la macchina, più paghi di bollo. Meno usi la macchina, meno bollo paghi.
Sì, a parte che il bollo, esatto, è già collegato alla cilindrata, ma dice l'ascoltatore proprio se la usi o non la usi, cioè con
il chilometro. Dai. Moriremo pagando.
No, poi,
l'ultima cosa che farò sarà pagare, secondo me. Tirerò fuori il portafoglio. Un'ultima cosa da dire, non lo so, pago.
Sì, funerale. Sì. Comunque c'è da dire, la metropolitana di Milano, adesso non per difendere la città, funziona benissimo, cioè davvero bene. A Roma, chi dice che sta a Roma è molto peggio.
Va bene.
Dai, Leonardo, è il tuo momento. Ma ce la facciamo? Abbiamo 3 minuti e mezzo.
Boh, vediamo, cercherò di andare lento.
Vai lento.
Io sono un uomo del Novecento. E del Novecento ancora il modo di ragionare. Quando ero ragazzo pensavo, anche se non sono particolarmente portato a pensare, però pensavo che comunque saper fare qualcosa di manuale potesse risultare utile nella vita. Non sono portato neanche a fare qualcosa di manuale, insomma qualche nozione minima ma utile nella vita di tutti i giorni, quel fai da te che tra l'altro può anche permettere di risparmiare un po' di denaro. Non dico di avere la capacità degli artigiani, l'intelligenza degli elettricisti come dice una canzone di Paolo Conte, ma insomma sapersela cavare per non dover ricorrere ogni volta ai professionisti, saper cambiare una gomma, saper stuccare, imbiancare, attaccare un lampadario e così via. Tra l'altro, quando si è in grado di fare queste cose si prova probabilmente più soddisfazione che in qualsiasi altra attività umana. Se è estate ci si mette a torso nudo e si cominciano i lavori magari col trapano in mano. Se c'è una donna presente in casa, magari non esperta in questo tipo di attività, tra l'altro l'uomo può anche avere l'illusione di avere un ruolo utile nella vita di coppia e non di essere solo un orpello mal sopportato che si accomoda sul divano con la birra in mano a guardare la partita di pallone. Ora però tutte queste abilità manuali del Novecento pare non siano più richieste nemmeno nella vita di coppia. Mi pare di capire che i giovani uomini e donne, ragazzi e ragazzini soprattutto, si stiano abituando tutti a pensare che la vita si risolva con il tocco di dita, con il touch. Condizionati dall'uso del telefono, dello smartphone, ci siamo abituati, ci stiamo abituando a pensare che tutto sia sempre così semplice da risolvere. Basta il tocco del dito, è sufficiente il touch. Così come facciamo col telefono sulle varie icone, secondo me le prossime generazioni cominceranno a pensare, ad esempio, che per cambiare una lampadina bruciata basti touch, toccarla, e così magari per magia potrebbe ricominciare a funzionare. E se non funziona, ovviamente subentra la rabbia, la frustrazione, il ricorso all'elettricista. Non tutti, naturalmente, poi ci sarà una piccola parte di persone che sarà in grado, soprattutto, e sarà molto preparata, soprattutto poi nella tecnologia, e saranno in fondo i super ingegneri che decideranno per noi, pochi che in definitiva, più dei politici, decideranno della vita di tutti con applicazioni tecnologiche magari sempre più intuitive, dietro le quali però c'è conoscenza e studio. Ma la maggior parte delle persone penseranno appunto che tutto sia risolvibile col touch, col tocco di dita, e non sapranno, non sapremo niente di tecnologia, e in più avremo perso pure le capacità manuali del Novecento. Così ci saranno pochissime persone sapiens, sapiens, sapientissimes, e poi il resto del mondo che invece sarà homo sapiens mica tantus, a un livello manuale e mentale sempre più declinante. Ci guarderemo con sguardo smarrito se il dito non funzionerà, se il tocco di dito non funzionerà, ci arrabbieremo e saremo sempre più dipendenti da pochi altri, sia dal punto di vista manuale che tecnologico, quindi sempre più in balia di altri, noi confinati in una gabbia mentale più deprimente di uno zoo. Non sapremo più fare niente e ci verrà invece un dito lunghissimo, useremo solo quello, segno inequivocabile di una triste evoluzione al contrario.
Bravo, cerca di far parte degli altri allora, dell'elite.
Ormai è tardi per me, non posso più, non ho più voglia di fare niente.
Aerospaziali.
Non ho più voglia di fare niente.
E i programmatori è dell'intelligenza artificiale.
È tardi per anche me per me. Imparare.
Anche per me, stai tranquillo. È tardi anche per il giornale radio, quindi andiamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Oddio mio, com'è bella.
Nomadi che cercano gli angoli della tranquillità, nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiariscuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai. La troverai. Alla fine della strada, lungo il transito dell'apparente dualità, la pioggia di settembre risveglia i vuoti della mia stanza e i lamenti della solitudine si prolungano. Non sento legami di sentimento e me ne andrò.
Io mi muovo esclusivamente in auto privata. Purtroppo sono un disabile e per i disabili i mezzi pubblici a Roma sono impossibili. Sono impossibili.
Dottor Manera, io ho 71 anni, sono un artigiano, lavoro ancora, mi piace fare tante cose. Tu quando vai a Salò mi passi proprio davanti. Il mio sogno sarebbe quello di fare la terza media, figurati, e c'ho ancora tempo. Ciao!
Oh, altro che rinuncia, bravo. Bravo,
ma no, nella direzione sì, che sto dicendo io. Questo.
Ma no, ma invece no, dice ho ancora tempo. Ma no, ti ha fatto un rimprovero, dice il mio sogno è fare la terza media, ho ancora tempo, a 71 anni, tu parli a 58 di vita finita.
No, sto dicendo un'altra cosa, che lui giustamente vorrebbe smettere di lavorare magari per prendere il diploma di terza media.
No.
Quindi è quello che dico io. Dedicarsi alle cose solo quelle piacevoli della vita, non so.
Ma era un rimprovero a te che dice a 58 anni.
Era dalla mia parte.
No. Ce n'è un altro. Questo è dalla tua parte, mi dicono, incredibilmente.
Manera, grandissimo, il monologo dell'anno, è tutto lì. Hai detto veramente perle di saggezza, grande Manera.
Pensate quando non ci sarò più a fare i monologhi, perché sarò disteso al sole, non so, al sole di Cesena.
C'è Giorgio da Milano, che non è Giorgino che ride, Giorgio, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, prego. Prego.
Ma volevo intervenire in quanto di Milano, poi peraltro, visto che si stava al telefono prima con l'assessore.
Non è assessore.
Milano, citava Londra.
È un consigliere comunale.
Ricordavo male. La rielezione per la terza volta a Londra non è dipesa sicuramente da un tema di mobilità. Io frequento Londra molto spesso per motivi di lavoro. C'erano temi politici un po' più ampi legati alla situazione UK, come poi si vedrà a breve relativamente alla rielezione. Si parlava poi lungamente dei SUV, che è un tema di cui politicamente in Italia si parla da molto tempo, perché poi il SUV è status symbol, e quindi alla sinistra in sostanza non piace per definizione. Ancorché il mercato offra negli ultimi anni SUV molto piccoli, molto meno ingombranti, meno potenti e meno inquinanti di macchine normali, le station wagon ad esempio, banalmente, quelle più grosse, che però invece non entrerebbero in questo tipo di ragionamenti legati allo spazio per il parcheggio o altro. Io volevo lanciare una provocazione, cioè un SUV grosso come quello che ho io ad esempio, è un'auto veloce, è un'auto potente, quindi io per percorrere un certo pezzo di strada, stando nei limiti ovviamente, ci metto meno tempo di quanto ce ne mette uno con una macchina poco potente. Quindi cosa faccio?
Ma cosa vuol dire?
Di pagare meno bollo.
No, ma scusi, in città tutti possono andare a 50 all'ora anche se c'hai un triciclo tra un po'. Lei in città ci mette meno.
Le norme del codice della strada.
No,
sotto dei 50. Io però in autostrada non vedo tutti andare a 130. È chiaro che una macchina piccola è poco potente.
Ormai con una macchina a 130, voglio dire, magari andare a 120, ecco. Ma non è che lei ci mette. Se lei ci mette meno, se si rispettano i limiti, è perché non rispetta i limiti. Insomma, a 130 ormai.
Non vanno tutti a 130 in autostrada,
Ma se non vanno a 130, vanno a 120. Ecco, ma meno di 120 una macchina che va in autostrada ormai non va. Cioè, cos'è? Una macchina d'epoca forse non va a 100, va a 100 all'ora.
Beh, io sono sempre fisso a 130 col computer in autostrada e supero parecchi. Perché
parecchie persone. Ma secondo me è una questione anche di chi vuole essere prudente. Esatto.
Magari l'anziano, magari 70.
Cioè,
80.
Volendo tutte le macchine arrivano a 130, poi giustamente magari uno dice vado a 100 perché mi sento più sicuro così.
Già io adesso che comincio a invecchiare vado a 125, ecco, per esempio,
comunque Giorgio, va bene, lei rivendica il diritto, visto che è un SUV potente e ci metto meno a percorrere un percorso, un tratto di strada, quindi vorrei pagare meno bollo. Va bene, qui il tema era l'occupazione quando si parcheggia, quindi l'ingombro, e quello non c'entra con la velocità, il tema, quello che ci dice il consigliere, cioè l'ingombro del suolo pubblico. Se sei più grande, l'ingombro è più grande. Che io mi chiedo,
certo,
però allora
che
i furgoncini, cioè i furgoni, quelli che fanno le consegne merce.
Ricordo i tempi ancora in cui a Milano e nelle città c'erano dei parcheggi non a pagamento.
Bei tempi.
Dove è finita quell'età dell'oro?
sepolta. Fabrizio, ce l'hai?
Ha vissuto nell'età dell'oro.
Vabbè, sentiamo Fabrizio da Milano.
Dappertutto.
È vero,
adesso vedo solo righe bianche. Blu.
Ormai,
Fabrizio, taci Leonardo, vai. Fabrizio da Milano, taci Leonardo, vai.
Ciao Leonardo. No, è molto semplice, io sono favorevolissimo a questo aumento delle tariffe dei parcheggi per le macchine ingombranti e metterei un'altra cosa in più: chi prende, chi fa la patente deve fare un esame speciale per se vuole poi utilizzare un SUV, perché io vedo a Milano moltissimi sono incapaci di guidare i SUV. Se c'è un semaforo con una doppia corsia, chi arriva col SUV si piazza in mezzo e quindi non si può più creare la doppia linea.
Lino, è più inciviltà, più che un altro esame. A parte che un neopatentato non può, non ha delle limitazioni su...
Non sono incivili, sono incapaci. Io ho guidato furgoni per anni e so come si fa a guidare un furgone, un SUV. Ma la gente compra il SUV perché è di moda, ma non è capace di guidarlo. Non hanno l'occhio, non hanno le misure, non vedono, capito? Lasciano dei buchi e io che ho la macchina piccola mi infilo sempre.
E vabbè, uno, sì, certo, se ha una macchina grande deve prendere l'occhio con la macchina grande, se no anche perché se no va a sbattere.
È invadente che si infila nei buchi, stia al suo posto, vabbè, sempre che cerca di infilarsi.
Salutiamo Fabrizio, dobbiamo andare al
perché
traffico.
Perché si infila così
Smettila,
tanto nei buchi?
Che poi dobbiamo parlare di questa vicenda di Pescara terribile con il sindaco di Pescara. Vai.
Strade in diretta.
Ancora buona giornata, iniziamo dalla tangenziale sud di Torino per segnalare 5 km di code causa incidenti in direzione Milano tra Stupinigi e Sito. Due gli incidenti sul tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, il primo provoca code in direzione Napoli tra Modena Sud e Valsamoggia, il secondo in direzione Milano tra Parma e il bivio per la A15. Sempre per incidenti si verificano incolonnamenti anche lungo la A13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto in direzione del capoluogo emiliano. Lavori invece la causa delle code sulla A28 Porto Graro Conegliano in direzione Conegliano tra Pordenone Centro Commerciale e Porcia e in direzione opposta tra Fontana Fredda e Porcia. È tutto, prossimo appuntamento tra mezz'ora.
Uno, nessuno, 100 Milan.
As the sun comes up, as the moon goes down, these happy notions creep around. It makes me think long ago I was brought into this life, a little lamb, a little lamb, courageous stumbling, fearless was my middle name. But somewhere there I lost my way.
Allora, le 10:17 minuti, ora dobbiamo parlare di questo terribile delitto di Pescara, i cui dettagli veramente io non riesco neanche a leggere, li trovate sui giornali se volete. È l'uccisione di Christopher Thomas Luciani, ucciso, questa è l'accusa, da due coetanei, con questa espressione che si usa che è un po' stucchevole, per futili motivi, pare un debito di 200 e rotti euro per questioni forse di hashish non pagato, ma insomma... spesso si dice se il sindaco di una città lo si chiama magari per questioni di politica, traffico, piano regolatore, ma se si dice che il sindaco di una città è anche il primo cittadino, con questa formula forse dal primo cittadino dobbiamo capire qualcosa in più di quello che sta succedendo a Pescara. E allora saluto Carlo Masci, sindaco di Pescara, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori
di essere qui. Allora, da dove la vogliamo raccontare questa storia, per cui si parla di ragazzi che dopo che hanno ucciso hanno infierito, poi sono andati al mare a farsi selfie? Io sono sgomento, ma lei forse più di noi, visto che la realtà la conosce molto meglio.
Sì, credo che tutti quanti siano sgomenti di fronte a un delitto così efferato fatto da ragazzi minorenni, perché un minorenne non può morire così a 17 anni e un delitto così non può essere compiuto né da ragazzi minorenni né da persone adulte, perché è stato di una violenza incredibile. E poi se si pensa che questo delitto non è maturato in un ambiente difficile, ma matura in un ambiente di persone normali, perché questi due ragazzi che hanno commesso il delitto sono figli di famiglie normalissime che noi incontriamo ogni giorno, con cui trattiamo, persone stimabili, stimate, che alla fine si ritrovano figli che sfuggono a qualsiasi controllo. E allora il tema che noi ci dobbiamo porre, ma credo che se lo debba porre tutta la società, è come poter interpretare, intercettare i disturbi psichici, psicologici, comportamentali dei nostri giovani in una società che evidentemente non dà loro strumenti per capire che un delitto è un delitto e che la vita non si riconquista. Perché qui credo che manchino a questo punto gli strumenti da parte delle reti di protezione personale e sociale e delle agenzie di socializzazione di primo livello, che sono le famiglie, e di secondo livello, che sono le scuole, per interpretare questi disturbi. Perché chi può pensare che un figlio possa compiere un gesto così efferato, così drammatico, così terribile?
E pare, mi scusi, anche in una quasi normalità, in una quasi... mi ha molto colpito l'idea di questa parola che si trova su tutti i giornali, per una questione di rispetto. Cioè il rispetto, sì, sarebbe questa non avermi cosa... dato i soldi e quindi coltelli, spedizione punitiva e togliere la
però,
vita.
Però se oggi le trasmissioni televisive più seguite sono quelle di Gomorra, se i cantanti più seguiti sono quelli che inneggiano alla violenza, se ogni giorno vediamo violenza in televisione, sui giornali, sui videogame, pensando che quelli siano dei giochi che si possono cambiare in ogni situazione, alla fine poi generiamo persone che non comprendono di vivere una vita reale, una vita virtuale, pensano che tutto sia possibile.
Cioè lei, sindaco, ragazzi, punta anche il dito verso questi messaggi, diciamo, che
mi sembra che qui ci sia tutto l'argomento psicologico e sociologico da trattare per una società che si sta trasformando, dove i genitori, se il figlio va male a scuola, fanno ricorso al TAR, dove tutto è permesso e tutto è possibile. Alla fine queste cose diventano motivi di rispetto per ammazzare un ragazzo di 17 anni che aveva tutta la vita davanti. Veramente sì, sì. Io sono sgomento, ho la pelle d'oca a pensare a queste cose. Mi permetta di stringere un abbraccio affettuoso alla nonna di questo ragazzo, di questo povero ragazzo, una donna che lo ha cresciuto amorevolmente e che alla fine si ritrova purtroppo a doverlo pregare su una bara bianca. Ma anche voglio anche avvicinarmi alle famiglie di questi altri ragazzi, perché io non posso pensare al padre, alla madre di questi due ragazzi che da un giorno all'altro si ritrovano figli accusati di un delitto efferato, di una violenza incredibile.
Sindaco, sui giornali è ormai emerso, insomma, addirittura il padre di uno dei due accusati è maresciallo dei carabinieri,
e la madre dell'altro è un'avvocata
molto conosciuta, e ovviamente si chiedono come lo chiede a se stesso un colonnello dei carabinieri, perché c'era un gruppo di persone che erano lì, un gruppo di ragazzi. Andato dal padre colonnello dei carabinieri a dire: guarda che è successa una cosa terribile da parte di due nostri amici. E questo colonnello, oggi intervistato credo dal Corriere, dice: certo, mi interrogo. Però adesso è facile dire, certo che chiedevo a mio figlio dove vai, cosa fai, cosa mi diceva? Vado con un amico, vado al parco, vado al mare, vado...
Ma purtroppo noi non riusciamo più a interpretare queste fragilità, perché i nostri giovani sono bombardati da messaggi per la maggior parte negativi, e nella loro debolezza, che è data dall'età che hanno, dal fatto che non sono ancora formati, li interpretano in maniera tale che alla fine tutto è possibile, che la morte diventa un gioco, e quindi succedono queste cose drammatiche e noi non riusciamo a interpretarle. Se io leggo sui giornali che il 40% dei minorenni oggi fa uso di sostanze stupefacenti almeno una volta all'anno, dico che vivo in un altro mondo, cioè noi di un'altra generazione non riusciamo a comprendere che veramente sta cambiando il mondo e sta cambiando in maniera negativa, e quindi dobbiamo necessariamente intervenire. Il governo dopo il Covid ha introdotto il bonus psicologi per le famiglie, perché si è capito che dopo il Covid qualcosa era successo e bisognava intervenire per rafforzare il rapporto familiare tra i genitori e i figli. Ma credo che questo discorso debba essere allargato alle istituzioni. Noi per il disagio sociale adesso in comune abbiamo 5 psicologi, però il disagio sociale è un'altra cosa rispetto al disturbo di ragazzi di famiglie normali, perché noi seguiamo tante famiglie che hanno disagi sociali, problemi economici, problemi di insomma famiglie disastrate. Sì. E per questo abbiamo anche lo psicologo, ma oggi evidentemente dentro le scuole
sono pochi, insomma sono pochi anche gli strumenti economici.
Io ho l'impressione che dire che i vari messaggi che ci vengono dati, per esempio dalle fiction tipo Gomorra eccetera, non so se corrisponda poi veramente alla realtà, perché la mia impressione è che ci sia in generale un senso di smarrimento più ampio dei giovani rispetto a una società e a un senso di comunità,
cioè che poi
anche,
è una società
che probabilmente
adulta,
non c'è più.
Cioè una società
nel
costruita
senso che probabilmente
dagli adulti,
una parte di questi fenomeni si potrebbero limitare se ci fosse ancora un senso di comunità forte, che invece io trovo che non ci sia più, soprattutto nei ragazzi. Non si sente di far parte di una società all'interno della quale in qualche modo si è inseriti, e questa è una responsabilità di tutti, probabilmente di noi adulti che partecipiamo meno alle cose comuni, forse anche della politica che riscuote meno fiducia da parte dei giovani, e quindi dare io la penso
in
così
in questo caso la politica sinceramente.
No, io sto parlando in generale, sto dicendo come senso.
No, c'entra nel momento in cui deve trovare degli strumenti per intervenire, perché oggi siamo di fronte, ogni volta noi, per delle cose che succedono, che nessuno si aspetta, ci troviamo di fronte a cose nuove, per cui dobbiamo necessariamente intervenire dicendo ma com'è possibile che sia successo, e quindi dobbiamo trovare degli strumenti adatti per individuare soluzioni ai problemi che si presentano, perché la vita di oggi è molto più veloce di quello che pensiamo noi certe volte.
È molto più rapida di crescita
io sfiderei chiunque nelle grandi città. Ma guardi, io ero in giro a piedi con mio figlio qui a Milano in Corso Buenos Aires, io sfiderei chiunque ragazzo di 15, 16, 20 anni a dire io mi sento parte di questa città, soprattutto se è una grande città. C'è veramente un senso di smarrimento, come dire io sono qui però questo non è il mio, e forse non sentirsi parte di un gruppo poi può anche favorire andare in certe direzioni sbagliate.
Viviamo anche in una società molto individualista, perché io vedo quello che si fa nelle scuole si fa tanto per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, i professori fanno di tutto per coinvolgerli, per cercare di interessarli ai temi, quindi dire che tutto sommato questa società è una società respingente io non lo direi nelle istituzioni che ci sono e fanno di tutto per proteggere questi ragazzi, poi però evidentemente fuori i ragazzi trovano altri stimoli rispetto a quelli che vengono inculcati dalle istituzioni, e quegli stimoli sono molto più pervasivi, sono molto più diciamo attraenti per chi casomai non ha una personalità forte da dire no aspetta io a queste cose non ci sto, perché lì questa vicenda è veramente angosciante per il fatto che lì si sono incontrati sette amici che si sono incontrati a Pescara, ma potevano incontrare in qualsiasi città d'Italia. Poi Pescara è una città spugna che accoglie tutti quanti, Pescara è una città che ha 120.000 abitanti ma ogni giorno dà servizi a 300.000 persone, perché tutti arrivano a Pescara per andare a scuola, per lavorare, per divertirsi, c'è una spiaggia di 10 km, 100 stabilimenti balneari, insomma c'è una vita molto effervescente, quindi tutti i ragazzi, quei sette, di quei sette solo due erano di Pescara, altri erano dei paesi limitrofi che però vengono qui a Pescara perché studiano qui, perché vivono questa città.
In ogni poi è successo quel che è successo. In ogni caso, sindaco, noi la ringraziamo, ripeto, Carlo Masci è il sindaco di Pescara. Io i dettagli non li ho detti, ma li trovate sui giornali. È chiaro che l'omicidio è la parte più grave, ma anche tutto il corollario di quello che si legge. È davvero un qualcosa.
Qui c'è un discorso che ci porta ad interrogarci sulla società, ci porta ad interrogarci.
Grazie ancora, sindaco.
Vi ringrazio, un caro abbraccio a tutti i radioascoltatori.
Grazie a Carlo Masci, sindaco di Pescara. Allora, noi siamo pronti per la borsa. Vedo Deborah Rosciani, vedo Mauro Meazza sempre silente al di là del vetro, Deborah Rosciani sempre al buio. Non cambia nulla qui a Radio 24. Accendi sta luce, si è fatta cambiare la lampadina.
Non ho fatto in tempo, un attimo. Cioè, ho acceso lì, ma devi premere quel pulsante, ci vuole mezz'ora prima che...
Ma non è vero, se fai tic...
Non è quel tipo di pulsante.
È come il dito di Manera.
Siccome voi trovate già la luce accesa perché siete dei raccomandati, invece qua nella mia stanza devo fare tutto io.
No, arriviamo per tempo e ce l'accendiamo.
Io cambierei la trasmissione di Deborah Rosciani.
Guarda, pure io cambierei i conduttori di Uno Nessuno.
Non dirlo che già Leonardo se ne vuole andare, come ogni anno c'è sta Manfrina.
Io cambierei il titolo della vostra trasmissione.
Sempre per rinegoziare il contratto con l'azienda. Ovvio. Ma tanto non spunta niente. Al limite va a ribasso l'azienda.
Io la vostra trasmissione
arriverà che
la chiamerei...
pagare lui per andare in onda. Siamo già su quella.
La vostra trasmissione io la chiamerei o la borsa o la vita.
Io la chiamerei ciao Manera, non ci rivediamo mai più.
No,
e non ci risentiamo.
Dai, la borsa.
Borse in diretta.
Tutte in recupero le borse europee dopo i cali di ieri, cali determinati dalla giornata di KO per i titoli del settore aerospaziale. Dopo il tonfo di Airbus, che ha perso circa il 10% a Parigi, il gruppo ha annunciato che non riuscirà a rispettare la tabella di marcia sulle consegne fissata ad inizio anno, e il gruppo punta subito questa forte battuta d'arresto in borsa a Parigi, determinando anche un calo importante per tutto l'indotto e per tutti i titoli del settore. Oggi a Parigi il titolo recupera lo 0,8% circa, quindi veramente poca cosa rispetto alle perdite di ieri. Anche gli altri gruppi europei tentano di risalire la china, ma nel complesso c'è ancora un po' di difficoltà su questo comparto. Intanto ha recuperato la tecnologia americana, ieri il Nasdaq ha segnato più 1,26%, e quindi la rotazione settoriale della quale abbiamo parlato negli ultimi giorni si è di nuovo riportata sulla tecnologia statunitense in particolare. Andiamo però le prestazioni degli indici continentali quest'oggi. Parigi sale dello 0,36%, Francoforte più 0,8%, Londra più 0,56%, Milano più modesta in rialzo dello 0,16%, corre Saipem più 3,84%, il gruppo ha ricevuto un giudizio positivo da parte degli analisti di Jefferies e ieri di HSBC, Telecom più 1,24%, Diasorin più 0,98%, Eni in rialzo di quasi un punto, mentre i cali più importanti li ritroviamo su parte dei titoli del settore bancario, ma il peggiore in questo momento è Unipol meno 0,7%, Interpump meno 0,5%, con pure Mediobanca in calo di mezzo punto percentuale. Tutti positivi gli indici asiatici stamattina, l'euro è sotto 1,07 sul dollaro e lo spread BTP e Bund insiste sopra i 150 punti base. Ci riaggiorniamo tra un'ora.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Leonardo, Alessandro, dai su, prendete il secchiello e la paletta e andate un po' al mare, vai, almeno vi riposate un po'.
Quello lo faremo dal 22 luglio, solo per 7 settimane, tra l'altro, quest'anno. Sei mica ragnose settimane.
Vergogna.
Infatti pensavo almeno 7. Che vergogna. You say you don't smoke easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, run free yourself up as fast as you can. You win. My pretty mouth will frame the faces that will do.
just prove your faith in me. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin, fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can.
Ciao Manera, non è vero che tu non hai voglia di fare niente, sei impegnato con la testa, pensa a quale testo vuoi adoperare, hai capito? Scegli tu. Ciao, comunque sei bravissimo, ti adoro, ciao ciao.
Vorrei dire
grazie.
Prego.
Ha ragione la signora,
ha ragione. C'è,
sono d'accordo
altro
con lei, sì. No, vai, bisogna capire quale testa delle due, almeno due, ad operare.
Senti qua.
Basta, basta dare la colpa ai media, ai videogiochi. Io sono cresciuto con Zorro, ma non ho mai pensato di infilare veramente qualcuno con lo spadino. Ho avuto milioni di pistole dei cowboy, avrò sparato mille volte per finta a mia mamma, ma non mi sognerei mai di sparare per davvero con una pistola a qualcuno. Dai, non sono i media.
No, è certamente una violenza, ricorrere alla violenza sempre più diffuso, una violenza immediata. Fammi dire due parole anche su una storia che mi ha molto colpito e che riguarda l'imprenditore giapponese di origine ma che viveva tanti anni a Udine, Shinpei Tominaga, che è morto questa notte. Ha tentato qualche giorno fa di sedare una rissa, cioè era in un locale di Udine comodamente lì a bere qualcosa, è arrivato un giovane insanguinato che era inseguito da altre persone. Queste persone che inseguivano il giovane sono entrate nel locale per finire la colluttazione. Il signor Shinpei Tominaga si è messo di mezzo dicendo: ma dai, tranquilli, non vedi, sta sanguinando, fermatevi, cosa succede? E uno degli aggressori gli ha sferrato un pugno, lui è caduto, ha picchiato la testa, dopo tre giorni di coma è morto. Per carità, ci sono tragedie, non è che finisce sempre così, molte volte le persone riescono a fermarsi. A me sembra che siano sempre di più in aumento questi gesti di violenza, anche gratuita, verso il primo che passa, che cerca di frenare la violenza altrui e viene picchiato. Non so, io noto, ripeto, in una grande città, Milano, una aggressività sempre più crescente. Magari ci si limita al vaffa, all'urlo, ma è un attimo. È un attimo, dalle urla passare all'aggressività. E pensate, questo ragazzo, questo signore che lascia moglie e figlia a 13 anni, Shinpei Tominaga, che era a bere, era in un locale e che di colpo, giro di pochi secondi, è morto per cercare di fermare dei violenti. C'è Francesco da Lodi, buongiorno Francesco.
Buongiorno dottore,
prego.
La chiamavo in merito ai fatti tremendi di Pescara. Io vorrei innanzitutto dare la mia solidarietà alle vittime, per dire, le vere vittime non sono solo quel ragazzo che purtroppo è deceduto, sua nonna che lo ha cresciuto, i suoi genitori che vivono in Albania mi pare, e le vittime, i genitori dei due assassini, fra i quali purtroppo, cioè purtroppo, tra i quali uno è un mio collega, perché io sono un maresciallo dei carabinieri, non oso neanche mettermi nei panni di quel padre, non mi viene la pelle d'oca solamente a riferirlo.
Sì, mi immagino le domande che uno si fa, le domande. Cioè, tra l'altro c'è un'intervista al TG1 del fratello di uno di questi due accusati che dice: non chiederemo sconti e dovrà pagare per il gesto che ha fatto.
E io proprio per quello, anche la dichiarazione della madre di uno dei due assassini, l'avvocata, mi è piaciuta molto, perché lei ha detto: credo molto nella giustizia, ma ora non mi resta che pregare. Ma io volevo proprio intervenire in merito a questo.
Sì.
So che la mia è una dichiarazione dura, però purtroppo la legge consentirà a questi due ragazzi una punizione blanda.
È la giustizia minorile.
Una vera e propria giustizia, non ci sarà. È il messaggio, purtroppo, che passa, al di là di tutte le belle parole, di tutte le analisi psicologiche, di tutto quello che noi si è detto finora, per dire, perché è facile dare la colpa al media, al gioco, alla scarsa attenzione dei genitori, è facile. Sarà quello che, anche a fronte di fatti così terribili, non vi è.
Ma poi, guardi, non lo so, perché se sì, ci sarà la premeditazione, vedremo. Certo.
Non c'entra niente la premeditazione, tutto quello che lei vuole. No,
è chiaro che essendo minorenni, la giustizia minorile, lo sappiamo.
Tra l'altro, vi sono anche, per dire, delle nuove formule che io mi ricordo l'omicidio di Monopoli. Quei due ragazzi che hanno scaraventato un pensionato, sì, la scogliera, sì, che era morto. Ecco, questo qui mi sembra che l'anno scorso abbia avuto addirittura la cancellazione, perché adesso è un istituto previsto dalla norma.
Queste sono, non ricordo i particolari, ricordo
dico solo
delitto,
questo, eh. Io dico solo questo, che purtroppo passerà un messaggio, per dire, gravissimo, che in Italia non c'è una vera punizione, anche quando i fatti sono così terribili. Tutto qui. Io lo dico così.
Grazie.
E guardi che abbraccio, sì, sì, il mio collega.
Sì, sì, ma certo.
Abbraccio il mio collega alla vita rovinata, perché io dall'interno dell'arma so come poi procede, perché purtroppo quest'uomo dovrà lasciare quel comando, avrà
chiaro,
problemi
chiaro,
tremendi.
Chiaro,
tremendi,
per la colpa di un figlio. Grazie Francesco da Lodi. Andrei Valerio da Milano, buongiorno.
Pronto, buongiorno sì, a voi, grazie.
Prego.
Allora, io sono intervenuto per le questioni delle auto e mi domandavo, ma tutte le promozioni che fanno tutte le marche, in fin dei conti, dove sì, ti dicono 4.000, 5.000, 6.000 euro in base alla cilindrata, in base al prezzo sì, del totale, contro questo, contro quell'altro. Ma io mi domando, ma perché queste aziende che sono tutte, al posto di fare queste promozioni, non si mettono dentro, compra quest'auto utilitaria o sì, anche SUV che sia, e ti diamo uno o due biciclette elettriche, oppure dei monopattini, in modo che il traffico effettivamente in una Milano, capito, io sono di Milano.
Però se uno, scusi Valerio, se uno vende macchine, cercherà di vendere una macchina, non è che prendi la macchina, ti do un monopattino, uno dice allora mi sposto in monopattino, guardi la macchina non la compro più, cioè, va un po' contro le regole del venditore, no? Non crede.
Allora, stavo dicendo, se uno abita in una grossa città, è anche così, gli verrebbe da dire, vabbè, io devo, la uso a Milano tantissime, sì, fanno 2 chilometri, 3 chilometri in auto, perché secondo me sono figlio, no?
Allora, vabbè, caso, si sente un po' male.
Se no gli ingorghi ci sono sempre. E basta promuovere queste agevolazioni che uno vive anche
nel... No, ma sì, capisco, cioè immagino che le agevolazioni per i monopattini le promuoverà chi vende monopattini, non tanto chi vende auto, era questo che contestavo. Comunque devo andare al traffico, dai, c'è maniera, è silenzioso il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan. Friend, it's not a means you like.
get somewhere. Some hearted notice. Friendship is an end. What do you know? It happened again.
Io credo che sia un problema di impoverimento culturale ed emozionale. Le persone, i ragazzi, gli adulti non riescono più a elaborare le emozioni, non riescono più a trovare un canale di sfogo che non sia la violenza immediata, come dicevate, e quindi si esplode in questi eventi veramente fuori di testa e fuori dal mondo.
Non sottovalutiamo anche la droga, non so in questo specifico caso, pare che sicuramente ci fosse di mezzo, ma i dati dicono questo come diffusione delle droghe. Ma per concludere io vorrei ribadire questo appello, sono in cerca di una casa e quindi sono in
allora sono arrivato io per risolvere i tuoi problemi, Alessandro.
Buongiorno.
Allora, buongiorno anche agli ascoltatori, sono Mariolino Pandoro, titolare della Seduzioni Immobiliari Real Estate.
Ma cambia sempre nome, no? Perché non la chiude, apre. Ma sembrava un po' diverso.
Tanto tempo che si chiama così, lei non ti ricordi più bene, Alessandro? Ma,
vabbè, non importa comunque.
Comunque, prima di proporti gli appartamenti, vorrei dirti che oggi sono un po' frastornato.
Come mai?
Perché non mi sono ancora ripreso dal sogno che ho fatto stanotte.
Accidenti, cioè?
Lo vuoi sentire, Alessandro?
Come no?
Ho ancora il cuore che mi batte forte, forte, forte.
Vabbè.
Allora, com'era questo sogno, Alessandro?
Come?
Eravamo io e te.
Ah.
Su un tandem.
Un tandem.
Pedalavamo felici con il vento tra i capelli e le macchine dietro ci suonavano il clacson perché stavamo in mezzo alla strada, ma non importava perché volevamo solo raggiungere la nostra meta, cioè il nuovo appartamento, quello che voglio riuscire a venderti oggi, Alessandro.
Il vento tra i capelli, vabbè.
Allora, Alessandro,
sì,
questo è quello che ho sognato e come sappiamo i sogni sono desideri, ma ti assicuro che le proposte reali che sto per farti sono altrettanto meravigliose. E allora cominciamo.
Sentiamole.
subito.
Vediamo, concretizziamo.
Con una soluzione immobiliare esclusiva a cui certamente non potrai dire no, ma solo sì.
E anche uno su sì, poi nel caso.
Allora, sto parlando di un ampio trilocale di 18 metri quadri.
Come?
Di cui 13 calpestabili, ben 13 metri calpestabili.
6 per
13.
Con
cucina, bagno e un letto matrimoniale. Grande.
Sono grande adesso. Vabbè.
Ma se vuoi ci sta anche un divano letto, oltre al letto, perché magari in certe serate hai voglia di più compagnia. Così puoi giocare su due fronti. Sicuramente tu ne sei capace, non è vero,
ma adesso,
Alessandro?
Ma lasci stare questa... Vale. Non è
questa
che proviamo...
Perla, lascia che te lo descrivo ancora.
Sì, ecco, esatto, vediamo.
Allora, questo trilocale di 18 metri quadri, di cui 13 calpestabili, è una vera perla in una posizione comodissima. Sei praticamente in centro a Milano, devi solo cambiare 5 mezzi e fare poi 40 minuti a piedi. E a pochi passi dal centro di Milano, a Cassino de Pecche.
No. Ma come? No, dai, conosco
Cassino
de Pecche. Non ti piace
l'idea di andare a vivere a Cassino de Pecche? Senti che nome sensuale. Dove stai? A Cassino de Pecche. E al centro di Milano puoi andare anche a piedi, così ti tieni
ma no,
in forma.
No, non è vicina a piedi, scusi, conosco Cassino
de Pecche. E a pochi passi, così ti tieni in forma.
Bah.
Lo so che tu ci tieni a tenerti in forma. Vedo le foto che tutti i giorni posti mentre sei in palestra a fare gli addominali.
No.
Pensa che fisico ti
verrebbe. Ma non sono io, guarda.
Se ogni giorno
Non sono io.
Pensa che fisico ti verrebbe se ogni giorno andassi nel centro di Milano partendo da Cassina de Pecchi.
Sì, effettivamente quello, due polpacci così. Vabbè, senta, guarderei in descrizione qualcos'altro se...
Allora, non ti vedo convinto?
Non tanto.
Passiamo a un'altra soluzione che ho scovato per te. Allora, non l'ho ancora fatta vedere a nessuno. Ci sei tu in pole position.
Vediamo.
Come Leclerc o Verstappen. L'importante è che in certi momenti tu sia un po' meno veloce di loro, Alessandro. Allora, com'è questo appartamento? È grande, grande, grande.
Eccolo lì.
150 metri su due livelli.
Bene.
Con tre camere e due bagni.
Sì.
E la cucina com'è? Com'è la cucina?
Com'è?
Ha una isola grande, grande, grande.
Bella, centrale.
Sulla quale ti può anche stendere sopra.
Vabbè, lasci stare in marmo.
Pensa, tu, sì, in mutande.
Ma perché? Ma lei non si preoccupi di quello che io faccio in casa?
Sei in mutande.
Perché l'immagine di me in mutande la fa sorridere? In boxer,
è coperto di peperoni, zucchine, cetrioli. Poi ti alzi, anche quella è a Cassina de Pecchi.
Anche quella?
Allora, non è una casa nuovissima questa? È uno stabile degli anni 60.
Sì. E dobbiamo chiudere.
Ma dobbiamo già chiudere. Sì. Allora, proseguiremo con la descrizione in altri appuntamenti. Vi aspetto tutti alla Seduzione Immobiliare Real Estate.
Va bene, grazie. Ma approfondiremo questo 150 metri quadri. Grazie intanto, Mariolino
Pandoro.
Grazie a voi. A domani.